Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno a tutti coloro che si sono messi all'ascolto di Radio Mach 5. Eccoci qua in compagnia di Eder per il consueto programma che va in onda in diretta tutti i sabati alle ore 15 e che potete riascoltare il giorno successivo registrato. Bene, il testo che continueremo a leggere e di cui cerco di dare qualche spiegazione è un libro di Giancarlo Rosati dal titolo L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Praticamente scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. La puntata di oggi si riferisce e parlerà, tratteremo il tema cosmologia e cosmogonia. Niente esiste, tranne gli atomi e il vuoto. Il resto è opinione. Democrito. L'intera creazione è essenzialmente soggettiva. Il sogno è il teatro dove il sognatore è allo stesso tempo la scena, l'attore, il suggeritore, il palcoscenico, il regista, l'autore, lo spettatore ed il critico. Carl Jung. Il fisico e cosmologo Paul Davies osserva, nel libro La mente di Dio edito da Mondadori, che molti scienziati riescono a tenere separati i due aspetti della loro vita, la scienza da una parte e la religione dall'altra, come se la scienza ortodossa si imponesse 6 giorni la settimana e la religione la domenica, come se alla domenica essi avessero bisogno di dare spiegazioni diverse da quelle date dalla scienza nei giorni feriali. La scienza, infatti, a differenza della religione, non prevede un creatore e, in completa sintonia con la filosofia vedica dell'India, ritiene che l'universo sia solo esistenza, una condizione autosufficiente di cui non si conosce né mai si conoscerà l'origine. L'esistenza è un oceano razionale dove le azioni sono concatenate e tutti gli eventi sono collegati in ordine perfetto che non ammette vuoti o lacerazioni. Tutta l'esistenza ruota attorno alla coscienza, alla nostra coscienza, e ogni cosa accade al momento giusto secondo un filo karmico di continuità che non è dettato dal caso. L'esistenza è, infatti, un piano armonico dove le note vibrano in modo da costruire una sinfonia perfetta. Quello che la gente semplice chiama comunemente il supremo, per la metafisica è solo esistenza, con delle regole proprie, inallineabili e un ordine intoccabile. L'esistenza è anche coscienza e memoria, dalle quali dipende tutto il creato. Stando così le cose, la scienza non ha bisogno di affidarsi ad un creatore come fa la religione, perché il potere creativo alloggia nella coscienza, nell'io purificato, nel nostro sé. Per noi mortali è difficile pensare che sia la nostra coscienza ad avere il potere di creare, ma bisogna rassegnarsi perché è la coscienza, cioè il nostro io purificato e glorificato nel sé, che ha il potere di creare il mondo, inducendo le onde particelle del campo subatomico ad aggregarsi secondo la propria osservazione e i propri desideri. Qualcuno teme che con la morte tutto finisca nel niente, come nella visione materialista. Ma se così fosse, la sinfonia sarebbe incompiuta e il piano sul quale si basa l'esistenza perderebbe la sua armonia, cosa del tutto impossibile. La morte è solo ed è uno stato coscienziale che completa la vita e riporta in vita, seguendo lo schema di causa ed effetto. In questi due primi capitoli l'ascoltatore dovrà affrontare alcuni concetti astrusi, ma non si scoraggi, una volta che essi saranno accolti, il tutto diventerà comprensibile e lineare. Il filosofo olandese Fritz Sterl, docente ad Amsterdam e poi a Madras, affermava che la metafisica non può essere compresa appieno se uno non ha fatto l'esperienza mistica. Personalmente, dice l'autore, credo che l'esperienza mistica faciliti la comprensione della metafisica e fornisca istantaneamente una conoscenza che 200 anni di studio non darebbero, ma ritengo che riflettere sulle rivelazioni consegnate da un maestro illuminato faciliti la comprensione dei misteri della vita. Gli antichi studiosi dei Veda indiani erano convinti che per chi aspira alla liberazione non vi è altro mezzo per risolvere le catene della schiavitù che di realizzare la realtà di se stesso. Ovviamente la via più facile e immediata per arrivare a questa conoscenza è l'esperienza trascendentale, ma in quest'epoca oscura, in cui il male domina sopra ogni cosa, il destino concede metodi più semplici. A parte il fatto che l'uomo, in procinto di morire, sintetizza nel suo ultimo pensiero tutto ciò che ha desiderato e non soddisfatto in vita, fornirà il materiale utile per costruire la sua prossima esistenza. Nelle epoche cosmiche più buie viene concesso ad ognuno un metodo semplice, che è quello di riflettere sull'insegnamento rivelato da un maestro illuminato. Con l'istruzione si può dunque arrivare a comprendere, ma la comprensione basta? Dobbiamo rilevare la differenza che c'è tra conoscenza e consapevolezza. La conoscenza è il risultato di molte informazioni, mentre la consapevolezza è la sapienza derivata dalla sperimentazione diretta. La conoscenza genera un sapiente, la consapevolezza genera invece un saggio. Personalmente ritengo che ci si realizzi con l'istruzione fornita dal maestro e che ci si illumini con l'esperienza trascendentale. I maestri illuminati, che sono recentemente comparsi nel mondo, hanno giocato a nostro favore suggerendo le cose da fare e quelle da non fare. Nonostante che l'Ekata Upanishad affermi che attraverso il solo studio delle scritture e con l'erudizione non si poteva realizzare l'assoluto e nemmeno tramite l'intellettualismo e il dibattito in aula, i maestri illuminati più moderni annunciano che se uno assimila le spiegazioni fornite da chi ha fatto l'esperienza trascendentale o segue rigidamente il Dharma può realizzarsi a sua volta. Il principio è ripetuto tale e quale nel Mandukya Upanishad. Attraverso il solo studio delle scritture non si può realizzare il sé, e nemmeno tramite l'intellettualismo e i dibattiti in aula. In un'epoca spiritualmente buia come l'attuale, abbiamo la fortuna di avere tra noi diversi mistici di grande levatura e di conoscere scoperte scientifiche che gli antichi filosofi vedici non potevano prevedere e che oggi ci aiutano a svelare quasi tutti i misteri che un tempo erano riservati agli iniziati. A quel punto sta poi a noi accettare o respingere gli annunci metafisici e sovrapporli ai dati scientifici forniti dalla scienza moderna. Chi è intellettualmente aperto non avrà difficoltà ad accogliere le rivelazioni. La tavola è imbandita e ciascuno prenderà ciò che può essere utile per nutrire la sua ricerca. È un'occasione unica per le presenti generazioni, tanto più che le verità svelate soggiorneranno in bella mostra per circa 800 anni. E poi torneremo nella clandestinità e tutto ritornerà oscuro. Allora i ricercatori spirituali dovranno ricominciare da capo, sottoponendosi a un difficile percorso di iniziazione prima di ottenere le informazioni che oggi sono a disposizione di tutti, come non era mai accaduto nella storia dell'umanità. I misteri torneranno a essere sussurrati dal maestro al discepolo in maniera segreta, come avevano fatto i mistici fino al tempo di Gesù e oltre. Quelli che oggi viene posto su un vassoio d'argento a disposizione degli uomini di buona volontà, tra 800 anni dovrà essere conquistato sottoponendosi a dure prove, come facevano i germani che si lasciavano penzolare per giorni da un albero o si mutilavano per essere degni dell'iniziazione. Parliamo ora della Advaita Vedanta. Agli ascoltatori che ci hanno seguito fino a questo punto, chiediamo un ultimo sforzo intellettuale con il coraggio tipico di chi si avventura nella giungla per scoprire un tesoro. I ricercatori spirituali e molti degli scienziati più agguerriti, a cominciare da Tesla, Oppenheimer, a Bohr, per finire a Bohm, Einstein e a Jung, hanno accolto la dottrina dei Vedanta come quella più scientifica per avere la conoscenza mistica della vita. L'Advaita Vedanta è stata codificata dal filosofo Avatar Shankara intorno al 700. A sua volta Shankara dedusse la dottrina dagli antichi testi indiani scritti da un mitico avatar di nome Vyasa, che scrisse i Veda, i Purana, il Mahabharata e il Brahma Sutra. 4.000 anni fa Vyasa mise per iscritto un insegnamento che veniva già trasmesso da migliaia di anni da maestro a discepolo, e 4.000 anni dopo un altro avatar, Satya Sai Baba, consegnò ai ricercatori la chiave per decifrare ciò che Vyasa aveva scritto sotto forma di miti. Questo è, in sintesi, il percorso della conoscenza. Vyasa fu il primo, Shankara fu il secondo e instaurò l'Advaita Vedanta. Satya Sai Baba, l'ultimo, ci dà la chiave esoterica per la comprensione del tutto. Il sistema filosofico dell'Advaita Vedanta formula un'interpretazione che riflette le più moderne scoperte della fisica quantistica, a tal punto da prospettare una nuova filosofia che abbiamo osato chiamare metascienza. Il sistema che portò il filosofo Shankara ad elaborare definitivamente la dottrina era stato contestato da altri studiosi dell'epoca. Questi non erano completamente d'accordo su alcuni particolari non determinanti ai fini realizzativi. Dice giustamente Raphael, un geniale studioso delle filosofie orientali, che l'Advaita è una metafisica realizzativa e che, meditandola attentamente, ci si rende conto che il mondo sia effettivamente illusorio, cioè soggetto a cambiamento, e che una realtà che si modifica nel tempo non può essere quella ultima. L'insegnamento dell'Advaita Vedanta non deve essere considerato alla stregua di una credenza religiosa. Il Vedanta, infatti, è una scienza pura, il cui studio sviluppa la psiche, affina lo spirito e diventa un metodo di realizzazione spirituale. Il suo scopo, infatti, non è quello di conquistarsi una vita favorevole mediante atti meritori o di imbonirsi un ipotetico Dio creatore, ma quello di superare la dualità. Grazie anche all'aiuto della fisica quantistica e delle neuroscienze, oggi più di ieri ci possiamo rendere conto che il mondo è una realtà concettuale derivata dall'intervento del nostro cervello, che traduce in immagini i segnali elettromagnetici che ci circondano. Mi spiego. Noi siamo circondati da segnali elettrici che giungono al cervello tramite gli organi di senso. La funzione del cervello è di decifrare questi segnali e di trasformarli in immagini. Nella sua struttura, il cervello ci fa credere che le immagini che produce soggiornino in uno spazio esterno, mentre in realtà sono dentro la nostra stessa mente. Al fine di capire tutto quello che si dirà in questo saggio, è utile conoscere la cosmologia proposta dall'Advaita Vedanta. La filosofia Vedanta si fonda sulla credenza che la verità che sottende l'universo sia un principio di unità inerente a tutte le cose, nessuna esclusa, e che essa sia conoscibile attraverso un'esperienza diretta che possono fare tutti coloro, nessuno escluso, che hanno il desiderio e la volontà di ricercarla. Il primo assioma è, dunque, che l'universo è un'unità indivisibile, così come sostiene oggi la stessa scienza. Che tutte le cose sono interconnesse e interdipendenti e che non vi sia nulla che non sia essenzialmente tutto. La cosmogonia è la dottrina che studia il modo in cui avrebbe avuto origine tutto ciò che esiste, mentre la cosmologia si limita a descrivere l'universo come spazio, tempo e materia. Sono tante le tradizioni mitologiche che evocano l'immagine di divinità superiori o di demiurghi che creano l'universo. Si tratta di descrizioni primitive, favolistiche, irrazionali e irragionevoli. È l'unica dottrina che viene sposata da chi ha acquisito la conoscenza metafisica. Io ripeto volentieri, è quella dell'Advaita Vedanta, Ramakrishna, Ramana, Aurobindo, Nisargadatta e Sai Baba, che hanno tutti aderito a quella dottrina, hanno contribuito a definirla mantenendone i principi fondamentali. Le scritture di Vyasa non sono dogmatiche e sono state interpretate da diversi avatar, come Gaudapada, Govinda e Shankara, e da decine di filosofi geniali, per finire con Sai Baba che ha integrato certe definizioni. Shankara, tuttavia, rimane il punto di riferimento. La riflessione sul significato del Vedanta, diceva il fisico Paul Davies, conduce a una conoscenza che determina l'estensione di tutte le sofferenze generate dal ciclo di vita, morte, rinascita, cioè il samsara. Di Shankara e dell'Advaita Vedanta, uno degli ultimi mistici vissuti nella nostra epoca, cioè Sai Baba, puntualizzava: l'Advaita è la base di tutto, è l'unità di tutto. Shankara comprese questa verità e la diffuse in tutto il mondo, ma alcuni devoti attribuiscono a Dio un nome e una forma particolari e considerano la loro forma di adorazione superiore alle altre, il che è causa di tutte le differenze. Di tutte le filosofie proposte nel corso della storia, quella dell'Advaita Vedanta è dunque l'unica scientificamente accettabile e vale la pena di fare uno sforzo per assimilarla. Le rivelazioni contenute nei Veda indiani sono quelle che si avvicinano di più alla verità, tanto che nel 1983 il mistico Sai Baba volle che si tenesse un simposio a Bombay, dove studiosi di tutte le discipline, spiritualisti, educatori, matematici, psicologi e fisici, si confrontarono per avvalorare la compatibilità della scienza con la metafisica spiritualità, partendo proprio dalle scritture indiane, i Veda, Purana, Brahma Sutra e Yoga Sutra. Il simposio di Bombay si proponeva di arricchire per prima cosa la vita, liberando l'uomo dai dogmi, dalla superstizione e dalle false credenze. 2. Accomunare spiritualisti e scienziati in un viaggio verso la realtà vera. 3. Rivelare l'unità della materia e dello spirito. 4. Svelare l'unità nella diversità, facendo campo ad un'unica coscienza universale. 5. Consolidare la pace, l'amore e la fratellanza. 6. Considerare che il mondo è un'entità soggettiva e non separabile dall'io, che, pertanto, risulta essere l'unica realtà esistente. 7. Ravvisare Dio nella natura. 8. Spiegare che la realtà e l'esistenza è l'uomo e soltanto una porzione limitata da leggi restrittive che governano l'universo, ma che, al di fuori della mente, non hanno senso. 9. Chiarire che la coscienza cosmica registra il passato ed agisce come mediatore tra il karma passato e il karma futuro, e che da essa derivano tutte le creature. Il Chanda Yoga Upanishad. 10. Insegnare che l'intero disegno dell'universo è contenuto anche nell'elettrone, così che l'atomo, chiamato in sanscrito Anu, ha lo stesso valore e lo stesso potere dell'assoluto. I concetti esposti durante il simposio identificarono l'assoluto nel campo quantistico unificato, e le parole di Ramakrishna, Vivekananda, Aurobindo e Sai Baba avrebbero potuto chiuderlo in bellezza dicendo: Le idee dell'Advaita Vedanta sono utili per suscitare nel ricercatore il sospetto che gli enunciati vedici corrispondono alle scoperte scientifiche degli ultimi anni. Dunque, il pensiero di Einstein, Bohr, Heisenberg e Bohm avvalora l'invito di unire scienza e spiritualità per giungere alla verità ultima. I ricercatori spirituali citano spesso Shankara come capostipite della dottrina più scientifica mai esposta e i mistici moderni che si sono illuminati condividono il parere che Sai Baba aveva dell'antico filosofo. Shankara fu capace di evidenziare il principio dell'unità anche nelle cose di tutti i giorni, il che costituisce l'unicità della filosofia dell'Advaita. Come vi ho detto in altre occasioni, le brocche sono molte, ma la creta è una. I gioielli sono molti, ma l'oro è uno. In modo simile, Dio è uno, ma si manifesta in forme varie. La verità è una, ma i saggi vi si riferiscono con nomi diversi. La gente si rivolge a Dio con molti nomi, come Allah, Gesù, Buddha, Shiva, Vishnu, ma Dio è uno. Questo si può illustrare con un esempio della vita quotidiana. Tu sei mio marito, tu sei mio figlio, tu sei mio padre. Shankara non approvava questo tipo di preghiera. Se dite tu sei mio padre, voi siete differenti dal padre. E Shankara diceva: dire che tu sei mio padre, tu sei mia madre e così via, non è corretto, perché evidenzia il principio della dualità. Invece voi dovete dire tu sei me ed io sono te. Tu ed io siamo uno. Questo indica il principio dell'Advaita. Shankara comprese che tutto è uno e diffuse questa verità in tutto il mondo. Il principio dell'Advaita non è così facile da sperimentare. Bisogna fare un'indagine adatta e sottoporsi al processo di affinamento. Quando si raggiunge lo stadio di raffinamento maturo, si può comprendere facilmente il principio dell'unità. In effetti, non c'è nessuno più fortunato di chi l'ha compreso. Per questo Shankara si impegnò seriamente a comunicare questo principio dell'Advaita sia alle persone acculturate sia ai semplici. Shankara comunicò il principio dell'Advaita a tutto il mondo, a quella di questa Advaita che ha un principio fondamentale come base: l'unità di tutta la creazione. Parliamo ora, che siamo verso la conclusione di questa breve puntata che potete riascoltare e vi ricordo che i tempi sono quelli che sono, anche perché bisogna ascoltare e riascoltare per approfondire, perché mi rendo conto che assimilare quello che vi sto leggendo non è una cosa semplice e facile. Però ascoltandola una, due, forse anche tre volte, si entra nell'ordine d'idea della comprensione. E perciò adesso parliamo del saggio Vyasa. Vyasa è considerato un'incarnazione divina, un avatar di Vishnu, figlio illegittimo di un veggente. Si ritirò giovanissimo nella foresta finché sua madre non lo richiamò per fargli sposare le due mogli del fratello morto, senza lasciare figli, al fine di impedire che la schiatta paterna si estinguesse. Dalle due cognate ebbe due figli, e da una schiava, e anche uno da una schiava, che andò a sostituire una delle cognate. Ne nacque un altro, Vidura, che l'epica del Mahabharata ci descrive intelligentissimo. Vyasa fu il nonno delle due opposte fazioni, i Pandava e i Kaurava, che si scontravano nell'epica guerra descritta nel Mahabharata. Oltre a questa epica che si scrisse in 3 anni, sotto la dettatura del dio elefante Ganesha, Vyasa scrisse altri libri prestigiosi come i 4 Veda, i 18 Purana e il Brahma Sutra. La decifrazione dei Purana nasconde una grande sorpresa, perché descrive ciò che la meccanica quantistica ha scoperto in questi ultimi 100 anni. Quel sapere, cioè il campo quantistico e le sue particelle, che era stato nascosto sotto un'intricata mitologia. Tutto questo avveniva circa 4.000 anni prima che la scienza scoprisse la fisica subatomica. La decifrazione dei 18 Purana è stata possibile grazie alle indicazioni fornite da Sai Baba. Nel 1990 il mistico di Puttaparthi forniva infatti la chiave per la loro decodificazione. È legittimo chiedersi come avesse fatto Vyasa ad ottenere le informazioni riguardanti alla creazione. La leggenda dice che non sia mai morto, ma che mediti ancora in una grotta dell'Himalaya. Nella prossima puntata tratteremo il mistero della creazione. Quello che è avvenuto prima del Big Bang è un mistero che non può essere risolto. Sappiamo soltanto che è accaduto. Yustrov e Sagan. Da dove è venuta quell'immensa energia? La cosmologia descrive soltanto una parte della storia dell'universo. Weinberg. Buon pomeriggio, buon weekend e una risentirci alla prossima puntata.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.